Sono le 11, una buona giornata a tutte e a tutti dalle Liguori, questa è Pubblica a Radio Popolare. La nostra storia di oggi inizia 10 anni fa. Tra aprile e maggio del 2016 vengono pubblicati una serie di articoli giornalistici che rappresenteranno poi la più grande fuga di notizie finanziarie della storia. 11 milioni e mezzo di documenti riservati vengono pubblicati a partire dal 3 aprile del 2016, 10 anni fa appunto. Sono documenti che appartengono allo studio legale panamense Mossack Fonseca, trapelati 10 anni fa, pubblicati dal Consorzio Internazionale dei Giornalisti Investigativi. Questi quasi 12 milioni di documenti finanziari rivelati sono passati alla storia come i Panama Papers, documenti che mostravano come persone potenti un po' in giro per il mondo nascondevano al fisco i propri patrimoni. Tutto inizia da una fonte anonima. E qui mi fermo con il racconto perché ci facciamo adesso aiutare per proseguirlo dall'ospite di questa mattina, il primo, che è Stefano Vergine. Buongiorno e benvenuto.
Buongiorno Lele, grazie.
Giornalista d'inchiesta freelance e uno degli autori dei Panama Papers nel 2016, che ha fatto parte di quel consorzio che citavo un momento fa, il Consorzio di Giornalisti Investigativi Internazionali, che tra l'altro nel 2017, l'anno dopo, ha vinto il prestigiosissimo premio Pulitzer. Allora, dicevo, tutto inizia da una fonte anonima, Stefano. Come inizia questa storia?
La storia inizia nel 2015, quando questa fonte anonima, che ancora adesso fortunatamente è rimasta anonima, contatta il giornale tedesco Süddeutsche Zeitung, due giornalisti della Süddeutsche Zeitung, e offre una quantità enorme di documenti, che è quella che citavi prima, documenti riservati dello studio legale panamense Mossack Fonseca, offre, nel senso che offre gratuitamente questi documenti per analizzarli e decidere se pubblicarli, una quantità enorme, parliamo di 2,5 terabyte di dati. E i due colleghi della Süddeutsche Zeitung capiscono subito di non poter gestire l'inchiesta da soli, anche perché
troppa roba, sono
troppa roba e persone coinvolte di tantissimi paesi del mondo, e quindi coinvolgono l'ICIJ, il Consorzio Internazionale dei Giornalisti Investigativi che citavi, oltre 400 giornalisti in 80 paesi, incluso il nostro team italiano. Io lavoravo all'Espresso all'epoca insieme ad altri 4 colleghi, Vittorio Malaguti, Paolo Biondani, Leo Sisti, Gloria Riva. Ci mettiamo a lavorare per circa un anno in totale, diciamo, riservatezza e anche stato di eccitazione su questi documenti. Tra l'altro, nota personale, io aspettavo, cioè stavo per diventare genitore, per diventare papà, quindi avevo da un lato questa vicenda privata e dall'altra questa lavorativa professionale. Insomma, comunque, per farla breve, lavoriamo per un anno su questi documenti, facciamo tutte le verifiche, gli approfondimenti prima di pubblicare nell'aprile 2016.
Che tipo di carte erano? Cosa contenevano?
Contenevano dettagli su come questo studio legale Mossack Fonseca avesse creato società offshore in paradisi fiscali, principalmente Isole Vergini Britanniche, Bahamas, la Panama stessa, per conto di clienti di tutto il mondo, e raccontavano quindi non solo di evasione fiscale, ma anche di riciclaggio di denaro, di elusione di sanzioni internazionali, finanziamento di attività illecite, cioè almeno tutte cose a cui facevano pensare questi dati, e poi soprattutto, diciamo, la notiziabilità della questione era data dal fatto che molte delle persone coinvolte erano capi di Stato, re, oligarchi russi vicini a Putin, calciatori, imprenditori, banchieri, personalità, diciamo, pubbliche famose, 12 leader mondiali coinvolti, leader politici, in totale quasi 150 politici di oltre 50 paesi. E l'aspetto, diciamo, più inquietante che è emerso con i Panama Papers, adesso, diciamo, è fatto noto, ma allora no, l'aspetto più inquietante era che si capiva quanto sistema, diciamo, fosse normalizzato e industrializzato, no? Questo studio legale che creava a profusione società fantasma, come se fosse un'attività di routine, che era quella che loro effettivamente realizzavano.
Questo studio legale che fine ha fatto poi?
È stato chiuso e i due soci sono andati incontro a procedimenti penali.
E loro ovviamente l'attività che svolgevano era un'attività più che consapevole, cioè loro offrivano, no? Erano loro che facevano da intermediari in qualche modo, ma comunque offrivano le garanzie di anonimato, di sicurezza e
Sì,
poi.
organizzavano le società, le creavano, nominavano i fiduciari, un lavoro, diciamo, tutto sommato anche legale in molti paesi. E questo è un po', diciamo, il paradosso.
Quando è che poi voi decidete di uscire, di pubblicare voi insieme a tutto il vostro gruppo di lavoro, perché appunto dicevi, molto tempo ci è voluto per esaminare queste carte, per capirne un po' anche la portata, e poi arriva il momento in cui si decide, immagino sia una decisione non singola di qualcuno. Come
No, no.
com'è finita la storia che porta poi a quel 3 aprile 2016 in cui ci sono le prime pubblicazioni di quei documenti?
Il coordinamento è stato fatto dall'ICIJ, dal consorzio, un consorzio basato negli Stati Uniti, che è stato indispensabile per coordinare l'attività di tutti questi giornalisti di vari paesi. Alla fine si è deciso di pubblicare ad aprile 2016 i primi articoli, poi gli articoli sono continuati. Il passaggio, diciamo, l'ultimo passaggio è stato quello del contattare le persone di cui noi avremmo scritto per chiedere un commento, per verificare che non fossero per qualche motivo casi di omonimia e insomma sostanzialmente per avere un commento da parte loro. Una volta ricevuto questo commento e dato loro il tempo per rispondere, abbiamo pubblicato.
Panama Papers sono stati uno scandalo internazionale, ce lo dicevi anche tu, e lo si capisce dai leader di governo, i capi di Stato coinvolti in questa vicenda. Dopo quelle rivelazioni, in qualche parte del mondo è stato messo mano alle norme che quasi sempre, no, appaiono come agevolazioni fiscali e poi si tramutano in veri e propri favori all'evasione fiscale.
Sì, qualcosa si è mosso, qualcosa è cambiato in modo disomogeneo, però qualcosa è cambiato. L'OCSE, ad esempio, ha accelerato i lavori sullo scambio automatico di informazioni fiscali tra paesi. L'Unione Europea ha rafforzato le direttive antiriciclaggio, tra l'altro, ha introdotto i registri pubblici dei titolari effettivi delle società che dovrebbero appunto bypassare, no, la schermatura. Anche se alcuni paesi ancora adesso, come l'Italia, non li hanno ancora adottati questi registri pubblici di titolari effettivi, alcuni paradisi fiscali hanno dovuto aumentare la trasparenza, Panama ad esempio, sotto la pressione internazionale, però il cuore del problema resta invariato, cioè finché esistono giurisdizioni che competono in qualche modo al ribasso sulla fiscalità per attrarre capitali, cosa che avviene tuttora, il sistema regge. I Panama Papers hanno portato l'attenzione pubblica sul tema, questo è importante, diciamo che è una condizione necessaria, ma non sufficiente per smontare poi l'architettura che rende tutto questo possibile. Per quello ci vuole la volontà politica che evidentemente ancora non c'è.
Ho visto in un articolo dell'Espresso dell'anno scorso, del 3 aprile 2025, quanto è stato la somma che è stata recuperata, no? da queste evasioni fiscali e si fa una cifra notevole, 1 miliardo e 300 milioni in giro per il mondo e i dati nazionali sono altrettanto interessanti. In Italia 64 milioni di questa evasione fiscale globale sono stati recuperati, in Francia 272, in Svezia 237, in Spagna 175, in Germania 100. Quindi in questa classifica, però ovviamente le proporzioni andrebbero fatte, qui i dati non ci sono complessivi, però in Italia è stato recuperato soltanto poco più di una cinquantina di milioni di euro. Su questo aspetto, che tu sappia, c'è una evoluzione che arriva fino a questi ultimi giorni delle somme recuperate da questa evasione, che tu sappia.
Ma i procedimenti, allora io precisamente non lo so perché il problema è che i procedimenti di questo genere di solito viaggiano in parallelo su due binari paralleli che sono l'accertamento dell'Agenzia delle Entrate e il procedimento penale. L'accertamento dell'Agenzia delle Entrate però rimane confidenziale, quindi anche queste stime sono, diciamo, delle stime appunto, probabilmente fatte al ribasso. Perché nella maggior parte dei casi quando un accertamento viene chiuso, e cioè nel senso che tra virgolette l'evasore paga, la notizia non diventa pubblica nella maggior parte dei casi, motivo per cui probabilmente non sappiamo qual è il reale totale. E parallelamente quando viene chiuso con un'adesione all'accertamento, quindi l'evasore paga, viene chiuso anche il procedimento penale.
Guerra ed evasione fiscale internazionale, questa è l'ultima domanda che ti faccio prima di salutarti. Esiste una correlazione tra questi due fenomeni? La si è osservata oppure, come dire, seguono delle proprie strade e una non influenza l'altra? In questo caso soprattutto la guerra, se influenza o meno questi fenomeni di evasione fiscale globale.
Ah, la correlazione che vedo è quella, diciamo, che riguarda soprattutto i legami di molti oligarchi russi con il Cremlino, perché i Panama Papers, tra le varie cose, hanno rivelato appunto società offshore appartenenti a oligarchi russi in paesi, diciamo, occidentali o filo-occidentali, utilizzati per quale motivo? Per nascondere i patrimoni e aggirare potenziali sanzioni. Quando poi nel 2022 diciamo, l'Occidente ha cercato di colpire i patrimoni russi, si è trovato davanti a una ragnatela di strutture offshore costruita negli anni che rendeva difficilissimo risalire alla proprietà reali dei beni. L'evasione fiscale internazionale e il riciclaggio di denaro sono anche strumenti di, diciamo, di proiezione di potere geopolitico, no? Permettono ai regimi autoritari di mettere al sicuro risorse lontano dalla portata delle sanzioni, oltre che dagli occhi dei propri cittadini.
Tra i super evasori fiscali c'è qualche super ricco ricca in Cina?
A memoria, quello che mi ricordo più famoso è il cognato di Xi Jinping. La Cina infatti aveva reagito in maniera molto dura, aveva censurato qualsiasi menzione dell'inchiesta e bloccato anche le ricerche su Google come Panama. È stato, diciamo, un silenzio abbastanza eloquente e questo è sicuramente rimasto un po' nella memoria collettiva per chi ha seguito l'inchiesta.
Stefano Vergine, grazie per essere stato qui con me a rimettere insieme i pezzi di quella che è stata una mega inchiesta 10 anni fa, i Panama Papers. Qualcosa, dicevi tu, è cambiato, probabilmente ancora molto di più dovrà cambiare, nei prossimi mesi e nei prossimi anni. Grazie ancora e buona giornata.
Grazie a te, grazie a tutti, buona giornata.
Stefano Vergine, giornalista d'inchiesta, freelance, come dicevamo, è uno degli autori dei Panama Papers nel 2016, ha fatto parte di quel consorzio che abbiamo nominato più volte, consorzio di giornalisti investigativi internazionali, che poi l'anno successivo, nel 2017, ha vinto il premio Pulitzer. Dicevamo degli super evasori fiscali in Cina legati a questa inchiesta dei Panama Papers. Stefano Vergine, avete sentito, ci ha dato la sua risposta su qual è stato il livello di coinvolgimento, ma più in generale resta una domanda, visto il ruolo crescente, l'importanza crescente anche nel settore finanziario di quelle che sono le società, le imprese nate e registrate in Cina. Quando si parla di paradisi fiscali, però, non sentiamo parlare quasi mai di soggetti cinesi né di luoghi in Cina che possano rappresentare una qualche forma di evasione fiscale strutturata. Francesca Spigarelli è un'economista che insegna all'Università di Macerata, dove dirige il China Center, e a lei ho chiesto di spiegarmi com'è la situazione, se esistono imprese cinesi che usano o meno i paradisi fiscali.
Sì, buongiorno innanzitutto e un saluto a tutti i radioascoltatori e le radioascoltatrici. Allora, il tema di paradisi fiscali è certamente un tema importante, presidiato dal paese. perché negli anni, nei decenni, imprese cinesi o investitori cinesi hanno usato paradisi fiscali o centri finanziari offshore per poter esportare capitali, come avviene, diciamo, in tutte le moderne economie purtroppo, e questo fenomeno anzi ha avuto un'attenzione crescente da parte del governo, proprio perché la Cina ha per anni garantito agli investitori che arrivavano in Cina per realizzare investimenti soprattutto di tipo produttivo commerciale, una serie di agevolazioni fiscali o amministrative. Quindi questi capitali cinesi che sono stati esportati in paradisi fiscali, il tema importante era che, ed è stato che, poi venivano fatti rientrare mascherati da investimenti, diciamo, stranieri per poter beneficiare delle agevolazioni che il governo cinese dava. Questo è il cosiddetto fenomeno del round tripping, cioè investimenti di ritorno.
Ci spieghi bene allora come funziona, visto che è una rara forma, diciamo così, attraverso la quale si proteggono i capitali dal fisco.
Esatto, quindi stiamo parlando di investimenti diretti esteri, quelli che tecnicamente sono investimenti non finanziari, ma investimenti che un'impresa di un paese fa in un altro paese. Di solito l'obiettivo è quello di andare ad aprire unità produttive o commerciali all'estero. Invece che cosa accade con questi investitori cinesi? Viene creata un'impresa all'estero attraverso un veicolo offshore. Tipicamente le destinazioni sono Hong Kong, Isole Vergini Britanniche, Cayman Island, e questo capitale originariamente cinese viene trasferito nel paradiso fiscale. La terza fase è il rientro in Cina. Quindi questo, diciamo, veicolo fiscale costituito all'estero reinveste denari in Cina attraverso un investimento diretto estero, quindi un'impresa a quel punto straniera, con una localizzazione straniera, investe in Cina. Perché fare questo? Perché la Cina storicamente alle imprese cinesi ha garantito aliquote fiscali più basse, agevolazioni fiscali, trattamenti preferenziali, quindi registrandosi come investitore cinese, le imprese che a tutti gli effetti erano cinesi hanno avuto accesso a questi vantaggi. Quindi c'è stata un'illusione di controlli, aggirare i controlli sui capitali cinesi, perché la Cina ha posto nel tempo fortissime restrizioni all'uscita di propri capitali, e quindi addirittura si stima, alcuni studi recenti stimano che in alcuni periodi del passato questi paradisi fiscali siano il 70%.
L'abbiamo persa un momento con la comunicazione, professoressa Spigarelli.
Mi scusi, dicevo che in alcuni periodi storici questo fenomeno del round tripping è stato molto rilevante, addirittura si stima il 70% degli investimenti cinesi sono passati attraverso paradisi fiscali. Quindi Hong Kong, Cayman Island e British Virgin Island hanno fatto da ponte per questo fenomeno.
C'è la possibilità di capire, professoressa Spigarelli, quando una agevolazione diventa poi una vera e propria evasione del fisco? Perché capiamo che il sistema delle agevolazioni, ogni paese immagino abbia il proprio, e l'agevolazione è quella cosa che serve appunto ad attrarre capitali. In alcuni casi però questa agevolazione può diventare un vero e proprio beneficio totale, cioè io ti invito a venire nel mio paese con i tuoi capitali e non ti faccio pagare un soldo di tasse. È un po' questa la questione?
È proprio questa, ed è una questione che la Cina affronta come altri paesi a livello internazionale. Negli ultimi anni la Cina ha rafforzato tantissimo i controlli di queste strutture, diciamo, offshore, di questi veicoli finanziari, cercando di capire la natura reale di queste operazioni, oppure siglando trattati fiscali, guardando la sostanza delle operazioni e cercando di bloccare la fuoriuscita di capitali cinesi. Quindi il momento dell'uscita viene assolutamente messo sotto controllo per evitare che poi, se l'uscita, diciamo, è mascherata, poi il reingresso sia altrettanto mascherato, e quindi ci sia questa elusione che fa perdere ovviamente risorse allo Stato, che porta minor gettito fiscale, instabilità finanziaria, e poi tutte le statistiche economiche sono completamente alterate.
Professoressa Spigarelli, si può dire che in territorio cinese esistano dei paradisi fiscali oppure no?
Allora, uno dei principi cardine su cui si basa il governo della Cina è un solo paese, un solo sistema. Quindi diciamo che le agevolazioni fiscali sono limitate ad alcune zone economiche speciali per gli investitori stranieri, o ci sono parchi scientifici e tecnologici in cui la Cina sponsorizza la crescita dell'innovazione anche cinese con situazioni fiscali e amministrative agevolate, ma parlare di paradisi fiscali no. Ci sono trattamenti differenziati che emergono per politiche industriali specifiche. Poi questo può dare luogo ad abusi, ovviamente.
Professoressa, c'è un'altra questione che volevo porle ed è quella che riguarda il ruolo della Cina a livello internazionale su questi temi. Ora sappiamo che la congiuntura non è di quelle migliori per quanto riguarda appunto le relazioni internazionali multilaterali, cioè quelle relazioni che si svolgono in consessi generali, quello dell'Organizzazione Mondiale del Commercio è una, l'altra ancora forse più importante, sicuramente più importante, quella delle Nazioni Unite. La Cina ha investito molto in questo ultimo quarto di secolo, no? Dal 2001, quando è entrata nel WTO, ad oggi, proprio nelle relazioni multilaterali. Oggi che non è, come dire, il momento giusto per quel tipo di relazioni, ma giusto perché c'è il capo degli Stati Uniti che fa carta straccia degli accordi internazionali. Per la Cina è un vero e proprio problema. Io ovviamente glielo sto chiedendo anche alla luce dell'incontro che c'è stato la settimana scorsa a Pechino tra Trump e il presidente cinese Xi.
Sì, come molti analisti hanno evidenziato, in questo periodo la Cina sta beneficiando, diciamo, della politica così, diciamo, distrutturata e fatta di minacce, di situazioni fuori dalla diplomazia che gli Stati Uniti stanno generando. E questo lo vediamo nelle relazioni multilaterali in cui la Cina cerca di proporsi come partner stabile, partner prevedibile, partner che dà seguito ai propri impegni. Quindi è vero che da un lato questo mondo multilaterale viene messo in discussione, viene comunque fortemente messo sotto attacco, ma la Cina rappresenta in questo momento per molti interlocutori del mondo, soprattutto per i paesi diciamo del sud del mondo, l'unico interlocutore che garantisce stabilità, e stabilità significa tutta una serie di condizioni che creano anche maggiori certezze per i mercati finanziari, ad esempio, e quindi anche il ruolo finanziario della Cina, ancora molto ridotto, sta emergendo come alternativa. Quindi anche sul tema dei trattati fiscali da cui siamo partiti, dal tema del contrasto a questi paradisi fiscali, per la Cina c'è un momento ora in cui si può porre come interlocutore che promuove queste politiche.
È stato un problema per le autorità cinesi trovarsi quasi catapultati improvvisamente in un contesto che appunto vede le regole internazionali come qualcosa che va strappata, stracciata, non rispettata? E l'ultima domanda che le faccio, cioè è stata una sorpresa per Pechino trovarsi di fronte ad un partner che è sorridente nell'incontro a quattro occhi, ma invece ha sconvolto, diciamo così, il piano di lavoro su cui probabilmente le autorità cinesi avevano investito da appunto da un quarto di secolo a questa parte, quantomeno?
Ma la Cina ha un atteggiamento sempre molto pragmatico, quindi anche nelle avversità o nell'imprevisto cerca di trovare un proprio diciamo tornaconto per il percorso di crescita che si è posta. Quindi Trump era già noto alla Cina, certo non nelle dimensioni con cui lo vediamo oggi, e credo che questa sua, ai nostri occhi, imprevedibile diciamo follia diplomatica per i cinesi non sia questo grosso sconvolgimento, perché ha dato un'opportunità. Io sono tornata da poco dalla Cina e quando ho parlato con i miei colleghi, con gli analisti lì, tutti si sono dimostrati positivamente diciamo, sorpresi da questo atteggiamento americano che pone la Cina non solo in questo momento in una situazione di surplus commerciale senza precedenti, ma la pone anche come un interlocutore politico con una sua credibilità che prima non aveva e che non avrebbe avuto se Trump non avesse tenuto questo atteggiamento internazionale.
Grazie professoressa Spigarelli, buona giornata.
Grazie a lei, grazie a voi, arrivederci.
Francesca Spigarelli, economista, insegna all'Università di Macerata dove dirige il China Center. Parlavamo di agevolazioni fiscali e come queste agevolazioni in realtà in alcuni casi estremizzate diventano delle vere e proprie incentivi all'evasione fiscale, quindi in qualche modo attrattivi tra virgolette per quei patrimoni, quei capitali che cercano appunto l'evasione, cioè il luogo laddove l'evasione fiscale, il luogo laddove non pagare le tasse, non perché si voglia considerare una equivalenza tra agevolazioni fiscali e vera e propria evasione. Però giusto a proposito di quello che scrive il Sole 24 Ore questa mattina, quello che ci racconta a proposito di un mega progetto di agevolazioni fiscali legate ad esempio all'America's Cup che si svolgerà tra Napoli l'anno prossimo e con un'anteprima nei prossimi 4 giorni in quel di Cagliari in Sardegna. Il Sole 24 Ore di questa mattina ci ricorda che c'è una doppia corsia fiscale agevolata per l'America's Cup 2027, introdotta l'esenzione IRES e IRAP per le nuove società, sia residenti sia per le stabili organizzazioni per le attività collegate all'evento che si svolgerà, come dicevamo, a Napoli nel 2027. L'altro binario, scrive sempre il Sole 24 Ore, dell'agevolazione corre sull'IRPEF per tutte le persone non residenti che lavoreranno per la manifestazione. Ora, agevolazioni, non è certo questo il primo caso, ce n'è stato un altro, anche questo sempre, diciamo così, strutturato, e quello, ci ricorda il Sole 24 Ore, che è stato deciso in occasione di Milano Expo 2015. Il legislatore si è ispirato, dice il Sole 24 Ore, alla normativa speciale attuata in Spagna per la precedente edizione dell'America's Cup. I confini a volte sono labili, altre volte invece sono molto più netti, perché comunque è anche possibile che coesistano le due cose. Siamo arrivati alla fine della puntata di oggi di Pubblica. La linea tra poco va a dire a Rubini per Cult. Noi ci risentiamo domani alle 11. Una buona giornata a tutte e a tutti. Dalle Liguori, ciao!